Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso bentornati insieme, grazie per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che oggi, nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana, continuiamo con il nostro studio sul libro di Amos. Siamo giunti al capitolo 2, nel quale Dio, dopo aver rivolto i suoi giudizi contro gli altri popoli, rivolge il suo giudizio contro Giuda. Ne critica il fatto di non rispettare i diritti dei poveri. E loro si sono comportati così, nonostante che il Signore avesse distrutto gli Amorei davanti a loro. Dio sta dicendo a Israele: «Io ho giudicato gli Amorei per gli stessi peccati che tu ora stai commettendo. Io ti ho dato la mia legge, e tu non l'hai rispettata, nonostante io abbia fatto a te del gran bene», come detto nel versetto 10 del capitolo che stiamo considerando. «Eppure io vi ho condotti fuori dal paese d'Egitto, e vi ho guidati per 40 anni nel deserto, per darvi il paese dell'Amoreo». Questo fu l'amore e l'attenzione che ebbe il Signore verso il suo popolo, ma esso si mostrò ingrato e irriconoscente, non ubbidendo alle sue leggi, nonostante lo avesse ripetutamente richiamato al pentimento, come leggiamo dai versetti seguenti, l'11 e il 12 di Amos, capitolo 2. «Ho suscitato dei profeti tra i vostri figli e dei nazirei tra i vostri giovani. Non è forse così, o figli di Israele?» dice il Signore. «Ma voi avete dato da bere del vino ai nazirei e avete ordinato ai profeti di non profetizzare». In effetti Dio sta dicendo: «Io volevo che tu servissi me in quella terra, volevo che tu crescessi e che i tuoi giovani uomini mi servissero con amore per essere miei profeti e per essere consacrati come nazirei». Ma chi erano, chiediamoci, questi nazirei? Un nazireo era un israelita che aveva fatto un giuramento volontario di consacrarsi a Dio e vi erano 3 cose che non faceva. Primo, non si doveva mai tagliare i capelli, e sai perché? Certamente non perché desiderava essere un capellone, come vi furono un tempo fra di noi, ma perché ciò era per lui un segno visivo che egli si era dato interamente al Signore. La seconda cosa che un nazireo non poteva fare era di bere vino, di mangiare qualcosa che ne derivava, ad esempio non poteva mangiare uva, nemmeno l'uvetta appassita. Ecco perché gli israeliti stavano inducendo un nazireo a rompere il suo giuramento dandogli da bere del vino. La terza cosa che il nazireo non poteva fare era toccare un corpo morto, avvicinarsi ad esso. E quando una persona amata moriva, egli non andava neanche al suo funerale. Questo veniva fatto come un'evidenza del fatto che egli aveva messo Dio al primo posto nella sua vita. Oltre a ciò, gli israeliti avevano ordinato ai profeti di non profetizzare perché non desideravano più avere messaggi da parte di Dio, perché non interessava a loro di conoscere la sua volontà. E permettimi, amica, amico, di fare nuovamente un'analogia con la nostra società moderna. Noi stiamo seguendo lo stesso schema che Roma seguì quando crollò. Essa non fu distrutta dall'esterno e non credo che arriverà un missile sopra il Polo Nord che lo distruggerà. Io ritengo che oggi il missile che ci distruggerà è la propaganda che viene dall'estero. Attraverso di essa ci siamo convinti che siamo molto emancipati come nazione e che niente ci può succedere. La verità è che probabilmente stiamo andando giù più veloci di qualunque periodo nella storia. Un leader di Stato ha detto: «Questa civiltà è precipitata più velocemente negli ultimi 10 anni di quanto l'abbia fatto dall'inizio della sua intera storia». Quanto è vero questo? Ci sono 2 cose che ci portano giù come civiltà. Una è l'immoralità, e c'è un numero scioccante di divorzi, di adulteri, mentre la pornografia e il libero amore fra omosessuali ha raggiunto livelli che solamente qualche anno fa erano impensabili. E so che posso essere criticato dicendo queste cose, ma sono queste cose che presto porteranno la nostra società sull'orlo dell'abisso, dal quale più nessuno ci salverà. L'altra cosa negativa che ci caratterizza oggi è che non stiamo più ascoltando, non stiamo più credendo alla parola di Dio. Il predicatore che parla dicendo che tutto va bene, che essendo Dio molto buono un giorno perdonerà tutti, è molto seguito, è molto popolare. Mentre invece chi con semplicità cerca di spiegare che Dio è veramente buono, ma che è anche giusto e santo, che un giorno giudicherà perché non può tollerare il peccato. Bene, questo predicatore è poco ascoltato, spesso deriso, se non addirittura perseguitato. Eppure parliamo di libertà religiosa. La verità è che la voce di Dio non viene più ascoltata, se non ad eccezione di pochi seguaci che cercano di annunciare la sua parola. Tutto ciò stava succedendo in Israele quando in un certo modo dicevano ad Amos: «Non parlare così, vogliamo sentire qualche cosa che ci tiri su e che ci faccia sentire bene». Come risponde il Signore a queste affermazioni. Ecco cosa troviamo scritto nel versetto seguente del nostro capitolo 2, il versetto 13. Ecco, io vi schiaccerò come un carro carico di covoni schiaccia la terra. Ci sono diversi modi di interpretare questo versetto ed anche diversi modi di tradurlo. Alcuni credono che sia troppo crudele pensare che Dio condannerà in questo modo il suo popolo. Personalmente ritengo che sarà ciò che egli farà perché, come ho detto, egli è giusto, è santo e non può assolutamente tollerare il male nelle sue creature e quindi le giudicherà. Sì, amico, amica, Dio non può chiudere gli occhi, non può far finta di non aver visto, e se lo facesse non sarebbe più giusto, e se tollerasse il peccato non sarebbe più santo. Ma per poter soddisfare queste sue caratteristiche, egli ha fatto sì che la sua giustizia fosse soddisfatta, giudicando il suo figliolo Gesù, il quale si è addossato il nostro peccato, sacrificando la sua vita al nostro posto. Contemporaneamente, Dio ha manifestato il suo amore perdonando tutti coloro che avrebbero accettato Gesù nella loro vita come personale salvatore, ossia chiunque avesse accettato che Cristo fosse stato punito al suo posto, ritenendo questo fatto vero e valido anche per lui stesso. Inoltre, mediante il sacrificio di Gesù alla croce, egli ha anche soddisfatto la sua santità, riconciliandosi in una vera comunione con il peccatore perdonato e purificato dal sangue del suo figliolo. Questo è il meraviglioso amore di Dio rivelato per tutta l'umanità. Non che egli abbia tollerato il peccato, ma che lo ha giudicato sul suo unigenito figlio. Ecco perché la Bibbia dice nella lettera scritta agli Ebrei al capitolo 10, versetti 29 sino al 31, «Come potremo sopravvivere se trascuriamo una così grande salvezza?» E ancora aggiunge, «Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito di grazia?» Noi conosciamo infatti colui che ha detto, «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora il Signore giudicherà il suo popolo». È cosa spaventevole e terribile cadere nelle mani di Dio vivente. Sì, amico, oggi è ancora giorno di grazia, ma se rifiuti questa unica possibilità, domani potresti trovare il Dio di giustizia che ti chiederà cosa ne hai fatto del suo figlio Gesù, e tu allora cosa risponderai? Potrai dire che lo hai accettato nel tuo cuore come personale salvatore? Se puoi dire questo, egli ti introdurrà nel suo regno di pace e riposo. Ma se non potrai dire queste parole, per te vi sarà una condanna eterna, lontano da lui, nei tormenti eterni. Sappi che non ti sto dicendo queste cose per spaventarti, ma perché questa è la verità. Inoltre, se non te la dicessi, sarei colpevole verso Dio, verso di te, per non averti avvertito. Passiamo ora a leggere gli ultimi versetti, dal 14 al 16, di questo capitolo, capitolo 2 di Amos. Dicono così i versetti. L'agile non avrà modo di darsi alla fuga, il forte non potrà servirsi della sua forza, e il valoroso non scamperà. Chi maneggia l'arco non potrà resistere, chi ha il piede veloce non potrà scampare, il cavaliere sul suo cavallo non si salverà, il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, dice il Signore. Ci sono alcuni commentatori che credono che questo si riferisca al terremoto menzionato nel primo versetto della profezia di Amos, ma personalmente non credo che ci sia alcun riferimento qui a un terremoto. Il punto centrale è Israele, era una nazione forte perché Dio aveva tenuto fuori dal suo territorio il suo nemico, ma ora tutto sta crollando, anche le mura della città perché il nemico è entrato e i forti sono diventati deboli. Oggi allo stesso modo. Anche ci riteniamo autosufficienti, non sentiamo il bisogno di nessuno, nemmeno di Dio. Ma ritengo che questo comportamento sia sbagliato e che è giunto il tempo nel quale ci svegliamo dal nostro torpore spirituale. Ritengo che dobbiamo iniziare a fare attenzione al fatto che Dio sta già iniziando a portarci davanti al suo trono di giudizio, come fece per il suo popolo, se non ci umiliamo davanti a Lui. Dio disse a Israele, «Tu stai diventando debole». E non sembri realizzare che ho già cominciato a giudicarti. Questo era il messaggio di Amos. E non è una sorpresa che la gente volesse scappare da quella città, non è una sorpresa che essi non volessero sentire il messaggio che gli aveva per loro. E lui non ha ancora finito. Il soggetto del capitolo terzo, voltiamo pagina quindi, che ora andiamo a considerare, riguarda le accuse che Dio lanciò contro l'intera casa di Israele. Leggiamo quindi il primo versetto di Amos, capitolo 3. Ascoltate questa parola che il Signore pronuncia contro di voi, o figli di Israele, contro tutta la famiglia che io ho condotto fuori dal paese d'Egitto. Il messaggio di Dio è indirizzato a tutta la nazione di Israele portata fuori dall'Egitto, e a prima vista sembrerebbe che egli stia ignorando il fatto che in quel momento la nazione fosse divisa. Questo perché ai suoi occhi non c'erano due nazioni, ma una sola famiglia, il suo popolo eletto, come detto nel secondo versetto di Amos, capitolo 3. Voi soli, o scelti, fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. Questo chiarisce quale sia il pensiero di Dio e mostra anche che tipo di profeta fosse Amos. Egli non gira intorno al discorso, ma parla senza mezzi termini, dicendo che Dio vuole punire Israele per le sue iniquità. Questo era un peccato che gli uomini politici di quei tempi e i sacerdoti non volevano ascoltare, perché se lo avessero fatto sarebbe stata un'altra storia per il popolo di Israele. Dio afferma con precisione che «voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra». E questo avvenne dopo i fatti che ora vedremo. Dopo il disastro provocato dal diluvio universale, l'uomo ricominciò a peccare come prima, arrivando a un'apostasia completa, quindi lontano da Dio, il che provocò un altro giudizio su tutta l'umanità di quel tempo, conosciuto come quello della Torre di Babele. Dopodiché, Dio scelse in Ur dei Caldei un uomo, di nome Abramo, al quale disse di allontanarsi dalla sua casa e di andare in un posto che lui, Dio, gli avrebbe mostrato. Inoltre, Dio gli disse che avrebbe tratto da lui una nazione che avrebbe popolato la terra. E questo è ciò che Dio intende quando dice «voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra». Per portare un messaggio nuovo al mondo, Dio doveva usare il suo metodo, che è molto diverso da quello degli uomini. Infatti, alla Torre di Babele, l'uomo stava costruendo un altare per il sole, desiderando in questo modo manifestargli un culto. Questo perché dopo il diluvio gli uomini avevano la falsa idea che fossero stati gli dei dell'oscurità, della tempesta, coloro che avevano portato il diluvio, e così ora adoravano il sole. Esso è tuttora il culto che prevale nella valle tra il Tigri e l'Eufrate, nella religione di Zoroastro, c'è il culto della luce ancora ai giorni nostri. Quindi Dio scelse Abramo fra tutti e da lui fece nascere la nazione di Israele e a questa nazione diede la sua parola con lo scopo che la divulgasse al mondo intero. Ancora oggi questo è lo scopo di Dio, lo stesso scopo di allora, ed è per questo motivo che attraverso queste trasmissioni cerchiamo di far conoscere a tutti i 66 libri che formano la Bibbia. Ecco l'importanza delle parole che Dio pronunciò verso quel popolo disubbidiente, dicendo: perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. In altre parole, Dio sta dicendo: io ho intenzione di giudicarti, perché hai disubbidito ai miei comandamenti. Vedi, amico, amica, la luce produce responsabilità. Una nazione illuminata che ha conoscenza ha una maggiore responsabilità di una nazione che vive nell'oscurità e nella ignoranza. Questo è un grande principio che Dio indica in questo passaggio, e cioè che Egli intende giudicare in modo severo coloro che hanno ricevuto luce piuttosto di coloro che sono nell'oscurità. E molte volte ho affermato che sarebbe preferibile essere un indigeno che vive nell'angolo più buio della terra e che si inginocchia davanti a un idolo di pietra, piuttosto che essere un cosiddetto uomo civilizzato in questo paese, seduto in una chiesa la domenica mattina, mentre ascolta la predicazione del Vangelo e che non fa niente per cambiare la sua situazione. Infatti, l'uomo che ascolta la parola di Dio ha una maggiore responsabilità dell'uomo che non l'ha mai sentita. E molte persone oggi amano sentir parlare dell'amore di Dio. In effetti, l'amore di Dio è fantastico e io ci tengo molto a parlarne appena posso, perché è un fatto sul quale ci dobbiamo riposare e del quale dobbiamo gioire. Questo grande amore di Dio si è manifestato alla croce di Cristo. In Giovanni 3, al versetto 16, infatti, è scritto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio». Sì, amici, alla croce è dove Dio ha rivelato il suo amore. E quando questo amore viene rigettato, non c'è nient'altro che la punizione eterna. Oggi molte persone credono che Dio non dovrebbe mai punire, ma siamo proprio sicuri. Devo dire con la massima serietà che questo non è quanto la Bibbia afferma, anzi, essa evidenzia il fatto che Lui è santo, Lui è giusto e che Egli un giorno giudicherà coloro che oggi rifiutano il suo amore. Quindi il giudizio del peccato ne è la conseguenza logica. Ecco queste riflessioni attorno al giudizio, attorno a questa conseguenza che ne deriva dal rifiuto dell'amore di Dio per noi. Mi fermo qua, io vi ringrazio per l'attenzione, grazie per essere stati ancora con noi in questa settimana e l'invito è a risentirci lunedì prossimo alla solita ora. Ciao.